La storia in podcast di Focus.
È quasi scontato dirlo, ma il fascismo non governò solo con la violenza e la coercizione. Il binomio forza-consenso fu sempre presente durante il ventennio, sebbene il regime ritenne sempre che il primo termine tra i due, cioè la forza, fosse quello politicamente indispensabile. L'obiettivo di Mussolini fu comunque quello di allargare il più possibile il consenso intorno al regime, e riuscì a farlo utilizzando e affinando tutti gli strumenti a disposizione. Vale per le trasmissioni radiofoniche, vale per il cinema, per i successi sportivi, ma anche per le organizzazioni giovanili e dopolavoristiche messe a punto in quegli anni. Il problema del grado e della misura della visione di immense masse popolari al regime, masse oceaniche si dice spesso, è discusso da decenni e non è di facile definizione per gli storici. Una questione però merita di essere precisata ed attiene all'uso della parola consenso dei regimi dittatoriali. Come sappiamo, perché vi sia un attivo ed effettivo consenso occorre che vi siano delle condizioni di indipendenza e la possibilità che ognuno possa formarsi autonomamente un proprio giudizio politico. Aspetti sostanziali che in realtà possono garantire solo compiute democrazie e non certo i regimi totalitari. La cultura del fascismo, basata sull'irregimentazione a scapito di quella basata sul convincimento, rende invece piuttosto difficile capire quanto ci fosse di spontaneo nelle mobilitazioni di massa. Da questo punto di vista possiamo dire che il regime era più interessato a mantenere un indistinto e acritico unanimismo, un consenso passivo frutto delle acclamazioni che una folla oceanica, come abbiamo detto, ma soprattutto disciplinata e ossequente, decretava verso il capo. Lo stesso Partito Nazionale Fascista era un'enorme macchina burocratico-amministrativa a quale ci si doveva iscrivere spesso obbligatoriamente. Pensiamo a chi doveva partecipare ad un concorso pubblico oppure a chi doveva accedere alla carriera impiegatizia. Spesso bastava la consapevolezza di un occhiuto e diffuso controllo preventivo della polizia a scongiurare che si manifestassero episodi di protesta politica e sociale. In ogni caso, con il trascorrere degli anni, il fascismo affinò progressivamente gli strumenti con cui ricercare e organizzare il consenso con il fine di attrarre le masse nell'orbita del regime. E a questo fine furono diverse anche le istituzioni ad hoc create dal fascismo, soprattutto negli anni 30. Ciò vale ad esempio per il settore dell'educazione della gioventù, come l'Opera Nazionale Balilla, che inquadrava i bambini, oppure i fasci giovanili di combattimento e i gruppi universitari fascisti, settori nei quali tra l'altro il fascismo dovette però anche fare i conti con le organizzazioni dell'Azione Cattolica. Pensiamo alla Federazione degli Universitari Cattolici, alle FUCI. Tanto più dopo la firma dei patti lateranensi del 1929, che legittimarono la presenza attiva della Chiesa nella società italiana. Un esempio significativo è dato dall'istituzione dell'Opera Nazionale Dopolavoro. Si trattava di una istituzione che aveva per la prima volta l'obiettivo di organizzare il tempo libero delle masse popolari, concedendo agli iscritti alcuni vantaggi reali, ad esempio sconti per spettacoli cinematografici e teatrali, oppure le gite sui cosiddetti treni popolari, oppure le sedi dove poter trascorrere il tempo libero giocando a bocce o a carte. Ad altri aspetti della vita quotidiana erano invece mirati i benefici assistenziali del sindacato fascista o del partito, come la Befana fascista, le colonie estive elioterapiche per quanti non potevano permettersele, oppure ancora gli assegni per le famiglie numerose. È evidente che si trattava di tangibili vantaggi nell'economia domestica di milioni di famiglie che possedevano poco. Ma il fascismo fu abile anche nel ricercare la collaborazione degli intellettuali, i quali, sia per la forza dei poteri costituiti, sia per la sua fazione a clima autoritario, sia ancora per fenomeni sempre più diffusi di conformismo, in gran parte collaborarono con il fascismo attraverso gli istituti e le riviste messe in campo dal regime. Si pensi solo all'Enciclopedia Italiana, diretta da Giovanni Gentile, che aveva l'obiettivo di chiamare a raccolta tutte le forze intellettuali all'insegna di una superiore concordia nazionale. I giornali e le riviste costituirono senz'altro un altro canale privilegiato per la ricerca del consenso. La Domenica del Corriere, il settimanale forse più popolare in Italia nella prima metà del XX secolo, dedicò ad esempio decine di copertine a Mussolini nel corso del ventennio, prevalentemente illustrate da Achille Beltrame, le cui tavole a colori divennero tra l'altro il marchio distintivo della rivista. Mussolini era dapprima ritratto con abiti borghesi, ma a partire dal 1935, con la campagna d'Etiopia, Bertrame lo ritrasse prevalentemente con la divisa militare. E forse anche questo contribuì, o voleva contribuire, alla diffusione nel paese di quello spirito guerriero cui mirava il regime. Ma l'investimento del fascismo fu ingente soprattutto nelle nuove forme, nei nuovi strumenti della cultura di massa. La parola d'ordine messa in campo da Mussolini all'inizio degli anni 30, cioè quella di andare al popolo, mirava appunto alla ricerca di un consenso popolare profondo e radicato. E l'introduzione delle trasmissioni radiofoniche nel paese fu a questo proposito di grande aiuto. Certo non fu un'operazione facile, il mezzo radiofonico aveva un costo e non tutti potevano permettersi di averne uno in casa. Proprio per le ragioni legate ai costi, nel 1934 l'Italia era al 30° posto nella classifica mondiale del rapporto tra abitanti e abbonati, una situazione ritenuta all'epoca assolutamente inconcepibile nella terra di Marconi. Ma in realtà solo nel 1937 fu messo in vendita il primo apparecchio popolare italiano, il Radio Balilla. Si trattava di un apparecchio pensato proprio per il popolo, non a caso da un costo modesto, e aveva l'obiettivo di dare a tutti la possibilità di essere acquistato. In realtà, come hanno spiegato alcuni storici, si trattò di una delle tante realizzazioni di facciata operate dal regime e risoltesi in un sostanziale fallimento, in primo luogo per il mancato appoggio degli industriali, quali continuarono a preferire la commercializzazione di apparecchi più costosi. Le trasmissioni radiofoniche furono centralizzate in un unico ente di Stato, l'EIAR, cioè l'ente italiano audizioni radiofoniche. La radio poteva raggiungere in ogni sperduto villaggio anche quanti non sapevano leggere e scrivere, e accrebbe ampiamente la popolarità di Mussolini, il quale, va detto, fu il primo presidente del Consiglio italiano che poté rivolgersi direttamente al popolo con questo strumento. In questo modo, lo strumento radiofonico fece buon gioco anche all'immagine di Mussolini, quel Mussolini che tutto vede, tutto sa e tutto risolve, diffusa nell'immaginario popolare. A questo immaginario contribuì molto anche la retorica e la propaganda fascista sul Mussolini che non riposava mai, ad esempio, suffragata dalla luce del suo studio di Palazzo Venezia, lasciata accesa fino all'alba, anche se il duce era già a letto da ore a Villa Torlonia. Accanto alla radio, il regime non sottovalutò comunque il potenziale propagandistico che potevano assumere anche altri mezzi di comunicazione di massa, come i giornali, il cinema oppure altre forme di mobilitazione popolare che aveva a disposizione. Pensiamo ad esempio al teatro, che fu identificato non solo come luogo di svago, ma soprattutto come vettore di propaganda dei valori e dei miti stessi del fascismo. Centrale in questa operazione fu soprattutto il ruolo e la figura di Galeazzo Ciano. Dapprima sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla stampa e alla propaganda, e poi ministro dell'omonimo ministero. Presso quel ministero, poi rinominato Ministero per la Cultura Popolare, più noto come Mincultpop, furono concentrate nel tempo anche tutte le diverse forme di censura, da quella teatrale a quella radiofonica, da quella cinematografica a quella libraria, e infine dal 1939 anche quella discografica. Non è un caso che la censura fu maggiormente attiva proprio a partire dal periodo in cui il fascismo iniziò ad operare sul piano bellico, cioè a partire dalla campagna d'Etiopia nel 1935. In questo periodo la funzione della propaganda fascista nella manipolazione dell'opinione pubblica assunse infatti un ruolo centrale nell'azione politica del regime. Proprio la guerra d'Etiopia costituì per molti versi la prova generale per testare la capacità di mobilitazione che il regime aveva costruito negli anni precedenti. Un obiettivo a cui contribuì abbondantemente anche il materiale fotografico e documentario dell'Istituto Luce, cioè l'Unione Cinematografica Educativa, istituto creato nel 1924 e presto divenuto un potente strumento di propaganda. I cinegiornali e i documentari del Luce si uniformarono all'impostazione propagandistica dettata dal regime, costruendo una narrazione dell'invasione dell'Etiopia interamente basata sull'apporto modernizzatore e civilizzatore dell'Italia. La collaudata e imponente macchina per l'organizzazione del consenso non avrebbe tuttavia consentito al fascismo di ottenere un'adesione e una partecipazione alla guerra mondiale tale da reggere alle sconfitte. Non ci sono dubbi, infatti, sul calo del consenso generale durante il conflitto bellico. La guerra era un elemento costitutivo del regime. Già negli scritti di Mussolini sul popolo d'Italia dopo la sua svolta interventista, quindi ben prima della sua ascesa al potere, ritroviamo alcuni dei temi che sarebbero diventati dominanti nell'ideologia e nella politica del regime fascista. La guerra è l'esame dei popoli, scriveva ad esempio Mussolini, e ancora la guerra deve rivelare l'Italia agli italiani. La guerra era insomma per Mussolini il principale strumento che rendeva grandi le nazioni. Dopo la sua ascesa al potere, egli non esitò a proclamare in un continuo refrain che senza il ricorso alla forza, gli stati plutodemocratici, come venivano chiamati gli stati ritenuti nemici, non avrebbero mai riconosciuto quelli che erano definiti i naturali diritti naturali all'espansione. Ma per vincere una guerra serve ovviamente la mobilitazione di tutte le risorse del paese. E in questo quadro rientra anche il progetto di Mussolini di forgiare l'uomo nuovo fascista, che avrebbe trovato poi nel cittadino soldato il suo compimento. Alla base di quest'idea dell'uomo nuovo vi era il convincimento di Mussolini che il sangue e la violenza fossero gli unici mezzi per forgiare lo spirito di una nuova umanità fascista. E già nel 1925, quindi ben prima del lungo periodo bellico nel quale il fascismo ha gettato l'Italia, Mussolini varò un decreto dal titolo piuttosto esplicativo, Organizzazione della Nazione per la Guerra, un decreto che prevedeva la mobilitazione dell'intero paese in vista di un conflitto. Ma forse il documento che meglio ci consente di capire questo progetto del regime è un testo ufficiale del Partito Fascista dal titolo Il cittadino soldato. Un testo pubblicato nel 1936 e utilizzato non a caso per i corsi di preparazione politica. In questo testo si legge, ad esempio, che cittadino e soldato indissolubilmente si confondono e fondono sin dai primi anni nelle coscienze e nel sangue dei giovani per creare tutto un popolo organizzato in una società guerriera. E ancora leggiamo. Dall'educazione integrale del cittadino, sin dai primi anni, si forma naturalmente il soldato, consapevole della sua missione a tutela e gloria della patria e del regime. Fu all'insegna di queste idee che Mussolini preparò, o tentò di preparare, il paese ad un lungo periodo di guerra che sarebbe durato ben 8 anni, dal 1935 al 1943, cioè dall'Etiopia passando per la Spagna fino alla guerra mondiale. Un simile progetto si basava, anche se all'inizio non in maniera esplicita, sulla revisione dell'assetto europeo emerso dai trattati di pace dell'immediato primo dopoguerra e in parte garantito dalla Società delle Nazioni, che aveva come suo principale impegno quello di prevenire le guerre, sia attraverso la gestione diplomatica dei conflitti, sia attraverso il controllo degli armamenti. Gli effetti della crisi economica mondiale del 1929 influirono in parte su questo progetto, in quanto la stabilizzazione interna fu messa in discussione da una accentuata disoccupazione e dalla penuria dei consumi. Una situazione a cui poco contribuì, tra l'altro, la nuova organizzazione corporativa dello Stato avviata a partire dal 1936. Nel 1933 Mussolini dichiarò che per superare la crisi era necessaria una altissima tensione ideale. Tensione ideale che, non potendo più essere conseguita all'interno del paese, fu ricercata sul terreno esterno, al di fuori dei confini nazionali. Mussolini non pensava certo, almeno in quel periodo, ad un conflitto europeo per il quale non era assolutamente preparato. Pensava piuttosto ad una guerra coloniale, in questa prospettiva la conquista dell'Etiopia e il sogno dell'impero, che era stato fino ad allora un elemento soltanto ideologico, cominciò ad acquisire un peso reale. L'Etiopia era l'ultima regione africana, diciamo così, disponibile sul piano europeo per una missione coloniale, ma era anche l'unico Stato africano indipendente e membro della Società delle Nazioni, ciò che complicava l'operazione sul piano diplomatico. L'invasione dell'Etiopia fu annunciata da Mussolini il 2 ottobre del 1935 in un discorso che vide una grande mobilitazione delle masse. La propaganda celebrò l'impresa come la guerra di una nazione proletaria che, grazie all'eroismo e al sangue dei suoi soldati, rivendicava il diritto a entrare tra le potenze coloniali. Un messaggio che trovava conferma nel fatto che a difendere gli interessi dell'Etiopia si mosse proprio l'Inghilterra, una delle maggiori potenze coloniali europee. Il 9 maggio del 1936, appena 7 mesi dopo l'annuncio della guerra, il regime proclamò l'impero. La vittoria sull'Etiopia fu rapida, fu facile, grazie anche ai bombardamenti aerei e all'uso a tappeto dei gas tossici, proibiti da tutte le convenzioni internazionali. La vittoria fu accolta peraltro con generale entusiasmo dalla popolazione. Come ha giustamente rilevato la storiografia, Mussolini non fu mai popolare come nei mesi che seguirono la conquista di Addis Abeba. Una popolarità che in realtà si sarebbe presto ridimensionata, rivelando il suo carattere effimero, soprattutto in seguito alla decisione di Mussolini di partecipare alla guerra di Spagna. Dopo che nel luglio del 1936 il generale Francisco Franco e altri militari avevano dato vita ad un'insurrezione contro il legittimo governo spagnolo, a sostegno del quale invece non intervennero le democrazie europee, le quali optarono piuttosto per una forma di ipocrisia istituzionalizzata, se vogliamo utilizzare l'espressione dello storico Paul Preston, una forma di ipocrisia istituzionalizzata racchiusa nella formula del non intervento, alla quale peraltro anche Italia e Germania avevano dichiarato con altrettanta ipocrisia di aderire. A differenza di quanto pensava Mussolini, la guerra di Spagna però non fu rapida, durò fino al 1939. L'Italia vi partecipò con diverse decine di migliaia di uomini, ma soprattutto per la prima volta Mussolini e Hitler si trovarono fianco a fianco in un conflitto bellico, sebbene la Germania vi partecipò con uomini e mezzi più limitati. L'azione congiunta di Italia, Germania e Spagna dette avvio ad un sodalizio che, con fasi alterne, diciamo così, si sarebbe concluso solo con la caduta dei due regimi. L'asse Roma-Berlino dell'ottobre del 1936, l'uscita dell'Italia dalla Società delle Nazioni nel dicembre del 1937 e la sigla di un patto anticomunista, il cosiddetto patto anti-Comintern delle due nazioni con il Giappone, e ancora la piena libertà di azione lasciata da Mussolini a Hitler sullo scacchiere europeo in cambio di rassicurazioni sulla salvaguardia del territorio nazionale, furono tutti momenti, diciamo così, inequivocabili di una convergenza ideologica delle due potenze, suggellata da reciproci incontri tra i due dittatori. Una convergenza ideologica della quale si rintraccia un segno, anch'esso direi inequivocabile, nell'introduzione in Italia delle leggi razziali nel 1938, anticipata in quello stesso anno da un manifesto degli scienziati che certificava l'esistenza e la disparità delle razze, e anche dalla pubblicazione della rivista La difesa della razza, direttamente ispirata dal Partito Nazionale Fascista. Fu così vietato agli ebrei stranieri di risiedere in Italia e fu vietato loro l'insegnamento e la frequentazione delle scuole superiori. Come anche, tra le altre cose, furono vietati i matrimoni misti tra italiani di razza ariana e persone di altra razza, imponendo forti limiti al loro esercizio della proprietà immobiliare, ad esempio, delle professioni, ma anche della gestione delle aziende. Studi recenti sul razzismo e sull'antisemitismo fascista hanno messo anche a fuoco l'azione antisemita di Mussolini e le sue responsabilità dirette nella persecuzione e nello sterminio degli ebrei italiani, sia nell'ultimo periodo del ventennio che durante la Repubblica Sociale. Fu però il patto d'acciaio del maggio 1939 a segnare forse il culmine dell'intesa italo-tedesca. Fu una vera e propria alleanza militare che impegnava uno dei due contraenti a intervenire a sostegno dell'altro qualora si fosse trovato impegnato in un conflitto, sia difensivo che soprattutto offensivo. Tuttavia, le considerazioni dei due dittatori sulla tempistica per lo scatenamento di un conflitto europeo non erano coincidenti. Mussolini prevedeva tempi molto più lunghi e quando Hitler, nel settembre del 1939, invase la Polonia dando avvio al secondo conflitto mondiale, Mussolini si vide in realtà costretto ad astenersi dalla partecipazione all'intervento escogitando la formula della non belligeranza. Di fatto, pur parlando di nazione guerriera e di 8 milioni di baionette, Mussolini era in realtà consapevole della sua impreparazione militare. Ma egli non poteva procrastinare a lungo l'intervento e nel giugno del 1940, il 10 giugno del 1940, dopo che appena un mese prima la Germania nazista aveva invaso la Francia, Mussolini dichiarò guerra a Francia e Inghilterra. L'aggressione dell'Italia alla Francia fu considerata dalle potenze mondiali un atto vile. Roosevelt lo bollò addirittura come una pugnalata alla schiena. In realtà, la sorprendente Blitzkrieg tedesca aveva fatto ritenere a Mussolini, come anche a gran parte del ceto politico e imprenditoriale italiano, che la fine del conflitto non doveva essere lontana. La dichiarazione di guerra e alcune migliaia di morti italiani avrebbero dunque potuto consentire, sempre secondo il parere di Mussolini, di sedersi da vincitori al tavolo della pace. Al fondo vi era in realtà una sottovalutazione delle nazioni democratiche europee, a cui presto si sarebbero aggiunti gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, ma anche la sottovalutazione delle mire espansionistiche di Hitler nel contesto europeo. Mussolini pensava ad esempio ad una guerra parallela a quella della Germania, prefigurando sfere di influenza distinte. La sottovalutazione di questi aspetti fu decisiva per gli esiti fallimentari dell'intervento italiano. Fu peraltro necessario l'intervento tedesco per salvare l'esercito italiano da un totale disastro sia in Grecia che in Albania. E lo stesso valse, possiamo dire, per la Jugoslavia, della quale una parte dei territori furono annessi all'Italia. Contemporaneamente l'Italia perse l'impero dell'Africa orientale. Assolutamente poco felice fu la decisione di Mussolini di affiancare Hitler nell'invasione dell'Unione Sovietica nel giugno del 1941. Una decisione che costò all'Italia una tremenda decimazione della propria ingente armata. Questa serie di sconfitte ebbero inevitabilmente delle ricadute sul fronte interno e sullo stesso pavore che la popolazione aveva fino allora nutrito per il vice. I lutti nelle famiglie dei soldati, ad esempio, oppure il razionamento del cibo, minarono irrevocabilmente la presunta compattezza delle basi di massa del regime. All'inizio della guerra, la maggioranza della popolazione aveva continuato a distinguere tra le responsabilità di Mussolini e quelle del fascismo, facendo pesare su quest'ultimo sostanzialmente la colpa delle scelte fallimentari. Nell'autunno-inverno del 1942-1943, quando invece apparve evidente che la guerra era perduta e i sacrifici sembravano intollerabili, questa distinzione tra Mussolini e il fascismo andò definitivamente a scomparire. Mussolini cadde il 25 luglio del 1943 per il voto contrario del Gran Consiglio del Fascismo, che tra l'altro non veniva convocato ormai dal dicembre del 1939. I maggiori gerarchi del fascismo, in primo luogo Dino Grandi, Giuseppe Bottai e Galeazzo Ciano, speravano evidentemente di salvare il regime sacrificando Mussolini, ma Vittorio Emanuele III ritenne invece di salvare la monarchia separandone le sorti da quello del fascismo. Il sovrano fece infatti arrestare Mussolini e nominò Badoglio primo ministro. Ma il 12 settembre, appena 4 giorni dopo l'annuncio dell'armistizio firmato dall'Italia, Mussolini fu liberato da un comando tedesco e dette poi vita alla Repubblica Sociale Italiana. Nell'anno e mezzo che seguì, l'Italia fu divisa sostanzialmente in due, occupata al sud dagli anglo-americani e al centro-nord dall'invasore tedesco, in cui però operavano anche le forze del Comitato di Liberazione Nazionale di recente costituzione. La giurisdizione della Repubblica Sociale coincideva con le regioni controllate dall'amministrazione militare tedesca, che di fatto avevano annesso al Reich parte del territorio dell'Italia nordorientale. La Repubblica Sociale fu di fatto una creatura dei tedeschi, i quali avevano bisogno di un governo collaborazionista. Ma Mussolini se ne assunse la piena paternità. Non hanno credito le tesi che Mussolini si fosse messo a capo della Repubblica Sociale Italiana per salvare l'Italia dai tedeschi, quasi sacrificando se stesso. Mussolini invece affiancò e sostenne le scelte di Hitler fino in fondo, anche quando si trattò delle persecuzioni razziali e dei numerosi eccidi perpetrati sulla popolazione civile. La fine della guerra e la liberazione dell'Italia da parte delle forze anglo-americane e della Resistenza determinarono anche la fine di Mussolini, fucilato poi dai partigiani il 28 aprile del 1945. La definitiva caduta del fascismo e la morte di Mussolini si sarebbero tuttavia rivelati una pesante eredità da gestire nella successiva storia democratica dell'Italia.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.